Corte di Strasburgo, non fa riferimento all'articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. L'articolo 12 stabilisce che uomini e donne in età matrimoniale hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, perciò non è questo il diritto che viene affermato, ma fa riferimento all'articolo 8 della Convenzione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si può discutere della correttezza di questo richiamo, ma certamente vi è una differenza che la Corte europea ammette tra il matrimonio e queste convivenze stabili.
C'è chi sostiene che dietro questo omettere il termine matrimonio e quindi questa differenza che lei appunto citava tra l'articolo 8 e l'articolo 12, in realtà ci sia la volontà di nascondere qualcosa, cioè sembrerebbe un cavillo per tenere buoni i cattolici.
Bisogna stare attenti, perché non è sufficiente, diciamo così, evitare la parola matrimonio e ripeterne la disciplina sostanziale con, mi permetterei di dire, una ipocrisia legislativa, ma si tratta di realtà diverse che vanno diversamente e appropriatamente disciplinate. È vero che l'articolo 8 è interpretato in una maniera molto estensiva, perché ci dice che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza, cioè a non intrusioni nell'ambito della vita personale. Qui andiamo in realtà oltre le non intrusioni, ma dobbiamo anche prendere atto che il diritto alla riservatezza, il diritto alla privacy è stato utilizzato da molte corti in maniera, non dico estensiva, ma del tutto ampliativa della portata di questo diritto. Basti pensare che la sentenza della Corte americana che ha ammesso l'aborto faceva riferimento al diritto al rispetto della vita privata e alla privacy. Qui richiamo all'attenzione di tutti: se i diritti fondamentali si ampliano a categorie molto nuove e si ancorano al sentire sociale nella storicità del suo divenire, c'è il rischio di logorarli e di togliere loro quello che è lo stesso fondamento della intangibilità.
Infatti sembrerebbe ci sia una nuova sferzata in qualche modo ai valori e di più al tessuto familiare che, diciamo così, di valori ne contiene tanti.
Si inserisce in una visione, starei per dire, iper individualista. Con la, non solo tutela, ma l'affermazione e con tutte le conseguenze della volontà personale come sostitutivo di una realtà ontologica.
Secondo lei questa sentenza, diciamo, che scenari apre in Italia? Ricordiamo che il ministro Boschi ha detto che il primo sì del Senato al DDL in materia di unioni civili arriverà per settembre, quindi l'Italia in qualche modo si sta muovendo in questa direzione.
Anzi è evidente che viene fatto e può essere fatto un uso politico di questa sentenza. Per quanto riguarda l'Italia è in discussione al Senato un disegno di legge, una discussione abbastanza vivace, ci sono delle criticità, attenzione a non farsi prendere la mano e cioè non ritenere dovuto quello che dovuto non è. Si tratta di regolare in maniera appropriata, rispettosa di tutti, di disciplinare i rapporti che nascono in questo ambito di convivenza, rapporti personali e patrimoniali appunto.
C'è chi ha detto che la motivazione giuridica alla base di questa sentenza è in qualche modo debole, mentre c'è una volontà politica forte che è al servizio di un'agenda specifica che stravolge un po' i diritti umani originari.
Volontà è politica, è ideologica e sociale, se vediamo i mezzi di comunicazione mi pare largamente orientati non solo al sostegno ma alla promozione di questa tendenza individualista. Ripeto, la tutela di diritti personali, rapporti che nascono nell'ambito di una convivenza solidaristica, rientra questo obiettivo in una legittima previsione legislativa. L'assimilare questo al matrimonio, soprattutto quando coinvolge il diritto di terzi. Penso alla filiazione, che è impossibile nell'ambito di una convivenza omosessuale e non mi sembra possa essere imitata da forme inappropriate di adozione, di affiliazione o di torsione di altri istituti.